Buonasera. Siamo al canto terzo del Purgatorio. Rammentate che una schiera di anime era giunta sull'isoletta del Purgatorio. Dante era stato riconosciuto da Casella musico, aveva pregato Casella di cantare. Casella si era messo a cantare con dolcezza inaudita. Amor che nella mente mi ragiona. Tutte le anime si erano raccolte lì ad ascoltare. Quando era sopraggiunto Catone, pieno di corruccio e di sdegno, a rimproverare le anime che indugiavano a correre al monte, a cominciare la loro purificazione. E tutte le anime si erano disperse. Benché la fuga subitanea disperdesse appunto quelle anime per la campagna, Dante, al contrario, si ristringe alla sua fida compagna, cioè alla sua fida compagnia, a Virgilio. Virgilio stesso prova un senso doloroso di colpa per essersi soffermato in quella curiosità mondana dell'ascoltare il canto di Casella. Virgilio stesso è rimorso e Dante prende occasione di questo fatto per fissare con una precisione e una espressione definitiva questo senso di delicatezza di una coscienza perfetta, o dignitosa coscienza e netta, come te, picciol fallo, amaro morso. Anche una piccola colpa diventa motivo di amaro morso se la coscienza è veramente dignitosa e netta. Quando Virgilio rallentò, abbandonò quella fretta che disgiunge maestà ad ogni atto. È vero, ciò che si fa in fretta non è mai maestoso. E, ragionando all'incontrario, uno dei requisiti della maestà, della dignità, pensate a certe cerimonie religiose soprattutto, uno dei requisiti della maestà è appunto la lentezza. Quando, immaginate il prete all'altare, quando gli atti sono compiuti con lentezza, con misura, con una certa dignità, allora si ha veramente il senso della maestà. Vedete, un prete che dicesse fretta, dicesse messa in fretta, correndo, saltando sui gradini dell'altare, frettolosamente, finirebbe per togliere ogni senso di maestà, di solennità a ciò che gli fa. Poi Dante osserva che il sole irraggia ora rosso per tutta la montagna del Purgatorio e si accorge che soltanto un'ombra sta davanti a loro. È la sua, evidentemente, perché Dante è ancora corpo. E allora si volge, spaventato, per cercare Virgilio. E Virgilio, che è spirito e quindi non può fare ombra, Virgilio sorride e dice a Dante: il mio corpo è laggiù, a Napoli. Io sono morto a Brindisi e il mio corpo è stato trasportato a Napoli. Infatti la tomba di Virgilio è a Napoli e accanto alla tomba di Virgilio hanno posto ora la tomba di Leopardi, i due grandi poeti dell'Italia, i due grandi lirici dell'Italia. Ora, il mio corpo è laggiù a Napoli e io qui sono spirito e quindi non faccio ombra. Poi Virgilio comprende che Dante è tormentato da una nuova questione. Ma se questi spiriti sono effettivamente spiriti, come possono soffrire il caldo, il gelo, i tormenti dell'inferno e i tormenti del Purgatorio? E risponde subito Virgilio: vedi, benché qui nei regni d'oltretomba ci siano spiriti, essi soffrono lo stesso i tormenti della carne, i tormenti del corpo, come se avessero con sé i loro corpi. E per noi non è possibile capire di più. Del resto, E qui Virgilio trascorre a un ragionamento di ordine generale. Del resto, ci sono tante cose che noi uomini non possiamo capire. Ed è matto chi spera che la nostra ragione possa trascorrere l'infinita via che tiene una sostanza in tre persone. È stolto l'uomo che crede con la sua piccola intelligenza di poter comprendere i misteri più alti, come quello della unità e della trinità di Dio. Bisogna che noi uomini ci accontentiamo al quia, cioè ai perché immediati, senza voler cercare i perché remoti che soltanto sono conosciuti dalla mente di Dio. L'antica filosofia scolastica distingueva il quia dal quod, e perciò Dante dice: state contenti, umana gente, al quia. Il quia sono appunto i perché immediati, quei perché che possiamo comprendere benissimo con la nostra debole ragione umana. I quod invece sono i perché alti, segreti, remoti, che sono compresi soltanto nella mente di Dio. State contenti, quindi l'esortazione di Dante, umana gente, al quia, che se potuto aveste veder tutto, mestier non era parturir Maria. Se l'uomo avesse potuto comprendere fin dall'inizio, con la sua sola ragione, tutti questi segreti di Dio, non era necessario che Maria mettesse al mondo il divin figliolo, cioè non era necessaria la rivelazione. La rivelazione è venuta appunto a portare una quantità di spiegazioni agli uomini che essi da soli non avrebbero mai potuto avere. E quindi gli uomini dell'età cristiana hanno già una fortuna rispetto agli uomini dell'antichità, in quanto gli uomini dell'età cristiana possono conoscere tante spiegazioni che gli antichi, malgrado la loro intelligenza, non poterono conoscere. Aristotele, Platone, io stesso, pensa Virgilio, io stesso, abbiamo dovuto contentarci di molto meno. Intanto arrivano a un punto dell'isola dove la roccia si drizza d'improvviso e Virgilio cerca la strada. Qui finisce la prima parte del canto terzo. La seconda parte è l'incontro con un gruppo di anime, e in questo incontro c'è una similitudine che è molto nota e che è una delle più belle, delle più care, soavi similitudini di Dante. Vedono dunque i due poeti una turba d'anime che si avvicinano, che muovono i piedi verso i poeti. Salto addirittura al verso 55, la seconda parte del canto. E mentre che Virgilio, tenendo il viso basso, esaminava del cammin la mente, e io mirava suso e intorno al sasso, e Dante guarda lungo questa parete apparentemente inaccessibile della montagna del Purgatorio, che si dislaga, ad opera proprio il verbo di Dante, che si dislaga alta nel cielo azzurro, e Dante cerca dunque lungo quella parete per vedere se ci sia un'entrata, un accesso, una rottura della roccia. Da man sinistra m'apparì una gente d'anime che muoveano i piè ver noi, e non pareva si venivan lente. Allora Dante dice al maestro: leva gli occhi tuoi, ecco di qua chi ne darà consiglio, se tu da te medesimo aver non puoi. Virgilio guarda, s'accorge, dice a Dante: andiamo in là, che i vegnon piano, e tu ferma la speme, dolce figlio. Trattieni dunque la tua speranza. Ancora era quel popol, di lontano io dico dopo i nostri mille passi, quanto un buon gittator trarria con mano, come potrebbe lanciare un sasso uno che fosse molto abile nel lanciar pietre, quando quelle anime si strinser tutti ai duri massi dell'alta ripa e stetter fermi e stretti come a guardar chi va, dubbiando stassi. Perché la sorpresa di quelle anime che a un tratto si addossano tutti alla roccia? E la sorpresa evidentemente è data dal fatto che s'accorgono che Dante è vivo. E allora Virgilio parla: o ben finiti, sono morti bene. Se sono al purgatorio vuol dire che sono morti bene, cioè sono destinati al paradiso un giorno. O già spiriti eletti, Virgilio incominciò, per quella pace che io credo che per voi tutti s'aspetti, ditene dove la montagna giace, dove la montagna abbia un'inclinatura, una rottura, sì che possibile sia l'andare in suso, che perder tempo a chi più sa, più spiace. Un verso famoso, perder tempo a chi più sa, più spiace. Ed ecco la similitudine di cui vi parlavo, questa dolcissima similitudine della greggia delle pecorelle che escono dal loro stazzo il mattino e a una, a due, a tre e l'altro stanno timidette e fanno ciò che vedono fare dalla prima. Rammentate tutti d'avere letto sui giornali pochissimo tempo fa di un gregge di pecore appunto nel canton Grigioni che travolte non so da quale paura, visto che le prime si gettavano nel fiume, si sono gettate tutte nel fiume. Un esempio drammatico questo dei nostri giornali, ma che completa in fondo questa idea che tutti avete delle pecore e che è trapassata poi in proverbio. Ma qui però non c'è disprezzo, qui c'è un senso di simpatia per queste timide pecorine. Come le pecorelle escono dal chiuso a una, a due, a tre, e l'altre stanno timidette atterrando l'occhio e il muso, e ciò che fa la prima e l'altre fanno, addossandosi a lei se la s'arresta, semplici e quete, ecco la simpatia, semplici e quete, e lo perché non sanno, sì vid'io muovere a venir la testa di quella mandra fortunata, allotta, allora, pudica in faccia e nell'andare, onesta, dignitosa, vero? Come color, dinanzi vide rotta la luce in terra dal mio destro canto, sì che l'ombra era da me alla grotta, restaro, e trasser sé indietro alquanto, e tutti gli altri che venivano appresso, non sapendo il perché, fenno altrettanto. Virgilio, senza vostra domanda io vi confesso che questo è corpo umano che voi vedete. Ecco perché il lume del sole in terra è fesso. Non vi meravigliate, ma credete che non senza virtù che dal ciel venia cerchi di soverchiar questa parete. Se è qua, se è deciso con me a soverchiare, a salire per questa parete, cioè a scalare il purgatorio, è perché c'è con noi una virtù che viene dal cielo. Così il maestro. E quella gente degna, tornate, disse, entrate innanzi dunque coi dossi della man facendo insegna. Notate il bellissimo verso. Queste anime dunque alzano il braccio e tengono la mano tesa come una bandiera e fanno segno appunto col dosso della man ai due poeti, fanno segno perché possano trovare la strada giusta. Tornate, entrate avanti coi dossi della man facendo insegna. E qui siamo alla terza parte. La terza parte è quella che io, con poca reverenza, ma con senso giornalistico, che voi comprendete molto bene, chiamo l'intervista. Siamo all'intervista di questo canto. L'intervista qui è con Manfredi, col re Manfredi di Svevia. Vi ho già detto una volta che c'è in Dante una certa simpatia per questi svevi. E qui Dante presenta Manfredi nella luce di una grande simpatia. Manfredi che fu ucciso a Benevento, che combatté con tanto valore che i suoi vincitori, i francesi di Carlo d'Angiò, per onorare il vinto che aveva combattuto egregiamente, sfilando davanti al suo corpo, gettarono ciascuno una pietra sul suo corpo così da erigergli sopra un tumulo che fosse un monumento. Ma poco dopo, per ordine del Papa che aveva scomunicato Manfredi, il corpo di Manfredi venne tolto da quel suo monumento, fattogli dagli stessi nemici, di notte, con le torce rivolte all'ingiù, cioè a lume spento, e venne buttato fuori dal regno perché non s'addiceva al corpo di uno scomunicato di restare dentro terra benedetta. E qui Manfredi a un certo momento mette in contrapposizione la bontà di Dio alla durezza, alla cattiveria degli uomini, alla durezza, alla cattiveria di quei pastori che, dopo averlo scomunicato, infierirono anche contro il suo povero corpo. E fa presente che per fortuna C'è l'appello di Dio, per fortuna la bontà di Dio ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Dove vedete questo concetto della bontà, delle grandi braccia di Dio in contrapposizione alla caccia, proprio il termine che adopera Manfredi, la caccia organizzata dagli uomini, questa caccia che è indice appunto di cattiveria, di fanatismo, di violenza. Eccoci dunque al terzo episodio che comincia al verso 103. E un di loro cominciò: chiunque tu sei, così andando, volgi il viso, pon mente se di là mi vedesti unque, se mai visto. Io mi volsi ver lui e guardai il fisso. Ed ecco, sentite la simpatia di Dante. Biondo era e bello, e di gentile aspetto, ma l'un dei cigli un colpo avea diviso, porta una cicatrice proprio che gli taglia la fronte. Quando io mi fui umilmente disdetto ad averlo visto mai, ei disse: or vedi, e mostrommi una piaga, assommo il petto. E questo aumenta ancora la simpatia, questo eletto che viene presentato attraverso la gentilezza dell'aspetto e attraverso le due grandi cicatrici, una sulla fronte, una a sommo il petto. Poi sorridendo disse, dove notate quel sorridendo, questa superiorità che ormai ha dimenticato le violenze fattegli in vita, poi sorridendo disse, io son Manfredi, nipote di Costanza imperatrice. Ecco, nipote di Costanza imperatrice, dunque il babbo di Manfredi era Federico II di Svevia, e poiché la mamma di Federico II era Costanza, si capisce, io son nipote di Costanza imperatrice. Ond'io ti prego che quando tu riedi, quando tu ritornerai, vadi a mia bella figlia, genitrice dell'onor di Sicilia d'Aragona, e dichi il vero a lei, s'altro si dice. Ecco la sua rivincita. Ti prego, quando sarai al mondo, vada la mia figliola, che è regina, e dille la verità, e dille che non mai trovato all'inferno, ma mai trovato tra i salvati. E adesso gli racconta la sua fine. Posa che io ebbi rotta la persona di due punte mortali, sono appunto le due ferite che ha mostrato, io mi rendei piangendo a quei, a Dio, che volontier perdona. Orribil furono i peccati miei, lo ammette. Ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. E se il vescovo di Cosenza, che fu messo alla caccia di me per ordine del Papa Clemente, avesse conosciuto, avesse riflettuto a questo fatto della bontà, della misericordia infinita di Dio, avrebbe rispettato le mie ossa. Se il pastore di Cosenza, che alla caccia di me fu messo per Clemente, allora avesse in Dio ben letta questa faccia, l'ossa del corpo mio sarieno ancora in co del ponte, presso a Benevento, sotto la guardia della grave mora, cioè della grave massa di pietre. E ora invece le mie povere ossa, profanate, sono state buttate fuori. Or le bagna la pioggia e muove il vento di fuor dal regno. Pensate la disperazione di quest'uomo che pensa al suo povero corpo, ai suoi poveri resti, alle sue povere ossa rotolate dal vento, bagnate dalla pioggia nell'aperta campagna come le ossa di un animale. Tuttavia, dice, la maledizione dei pastori della Chiesa non impedisce che non possa tornar l'eterno amore, non impedisce che Dio possa perdonare. Però chi è contumace, chi muore scomunicato come morì io, deve restare in castigo per un certo tempo qui sull'isola. Ora va e quando troverai la mia figliola, la mia buona Costanza, dille come mai visto e dille anche che può pregare per me.